Sia lodato Gesù Cristo. Ci sono delle frasi bellissime nella liturgia della parola di oggi. Potete anche prendere il foglietto al termine della messa, portarlo a casa se non avete il messalino che usiamo comunemente i giorni feriali, per ritornare su queste frasi. Bellissime le cose che dice San Paolo, per esempio, di se stesso, no? Voi ricordate che il nostro duro lavoro è corrisposto a questa fatica immane che abbiamo fatto per annunciare il Vangelo, lavorando molto per non pesare su di voi. È bellissima ancora la pagina dell'Antico Testamento, che certo parla dei sacerdoti dell'Antico Testamento, non dei sacerdoti del Nuovo, come me, ma dice una cosa secondo me bellissima che potremmo scrivere nelle nostre case, noi sacerdoti, nelle nostre sacrestie, nelle nostre chiese. Se non mi ascoltate e non vi darete premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su di voi, o sacerdoti, la maledizione. Lo scopo della nostra vita, della nostra missione, è proprio quello di dare gloria a Dio predicando la parola di salvezza. Però in questa domenica che dedichiamo nella nostra parrocchia alla famiglia, preparando il 50° di fondazione che si avvicina sempre più velocemente, già vedevo stamattina il foglio del programma delle celebrazioni, siamo già oltre metà, quindi abbiamo fatto tante cose belle, importanti. Una frase che mi interessa appunto per questo è quello che dice Gesù nel Vangelo di oggi: siete tutti fratelli. Quando noi pensiamo alla famiglia, certo pensiamo alla nostra famiglia di origine, la famiglia è considerata dalla Chiesa una cellula della Chiesa stessa. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha detto delle cose meravigliose, per esempio ha detto che la famiglia è Chiesa domestica, vuol dire che è autonoma nel vivere la fede realmente. I genitori sono come i sacerdoti, e all'interno di una famiglia cristiana nata nel matrimonio e che viva la fede è presente Gesù, realmente è presente Gesù nella dimensione della fede che si vive ogni giorno e che si incarna nella testimonianza. Però pensiamo anche che le nostre parrocchie sono famiglia di famiglie. Prima della messa ieri ne parlavamo con Monsignor Piseddu, infatti poi durante la messa ha detto: mi è piaciuta questa definizione. Le nostre parrocchie sono formate da famiglie, sono una famiglia, perché come ho detto altre volte, se noi crediamo realmente alla grazia del battesimo, all'importanza che ha la grazia del battesimo e della cresima, dobbiamo anche considerare come i vincoli della fede siano più forti di quelli del sangue. Che bello stamattina quando ho spiegato queste cose ai bambini, poi ne ho chiamato uno e gli ho detto: beh, allora quanti fratellini hai? È particolarmente sveglio questo, si chiama Giacomo. Ah, mi ha detto subito: due a casa, però anche tutti gli altri che sono qui. Ci passavano anche i grandi, io avevo parlato solo degli altri, dei compagni, lui aveva già fatto l'applicazione, tutti quanti. E poi gli ho detto: perché? Perché siamo battezzati. A posto, seconda elementare. Qualcosa che probabilmente noi non riusciamo a comprendere bene, se non comprendiamo il valore di una comunità cristiana che vive l'incontro col Signore e la testimonianza di fede. Io dico sempre che noi dovremmo tornare anche al significato profondo delle parole che usiamo. Quando io parlo di Chiesa, sia che la usi come con la C maiuscola, non intendendo la Chiesa nel mondo, sia che la usi come con la C minuscola, intendendo l'edificio, quando io parlo di Chiesa parlo di una comunità riunita per la liturgia, riunita per la preghiera, riunita per celebrare la misericordia, riunita per incontrare Dio. Pensate allora, quando voi dite vado in Chiesa, vuol dire mi muovo per quella dimensione lì. O quando diciamo siamo Chiesa, viviamo per questa dimensione. È bellissimo che noi consideriamo questo, anche perché ieri lo dicevo, anche stamattina l'ho detto, è bello che noi quando ci vediamo in chiesa, quando ci incontriamo in chiesa, siamo pronti a scambiarci un sorriso, una stretta di mano, la pace. Quando ci siamo visti in chiesa, abbiamo vissuto insieme momenti belli come sono quelli dell'incontro col Signore, poi ci riconosciamo anche fuori. Non è che qua in chiesa ti bacio, ti abbraccio, ti stringo e ti strizzo, poi dopo fuori come se non ti avessi mai visto. O addirittura, ma queste cose non succedono nella nostra parrocchia, ci scanniamo a vicenda con critiche, eccetera, eccetera. Cose riprovevoli queste, ripeto, dal punto di vista della fede. Allora, pensare che la comunità chiama il mio radicamento. C'è un bellissimo paragone che faceva Don Bosco, ma lui era costretto a trasferirsi ogni tanto con i suoi ragazzi perché facevano chiasso e non lo volevano. E lui, per incoraggiare, diceva così: beh, i cavoli vengono bene se sono trapiantati molte volte. Adesso io non so dirvi se questo è vero, perché non sono esperto di questo tipo e questo ramo di agricoltura, però certo il paragone non è molto nobile. Se pensiamo che la mia vita spirituale va bene se io mi trapianto tante volte in tante comunità cristiane, la mia vita va bene se mi radico. Normalmente la Chiesa è divisa in porzioni territoriali, la Chiesa in tutto il mondo. Se voi andate in America Latina, al Polo Nord, al Polo Sud, in Cina, in Giappone, in Africa, voi trovate la Chiesa cattolica, organizzata, strutturata, con i vescovi, con i sacerdoti, con i fedeli, dappertutto. E poi la Chiesa universale è divisa in diocesi, con a capo il vescovo. La Chiesa universale c'è il Papa come capo. La Chiesa universale è divisa in diocesi con a capo un vescovo e le diocesi sono divise in parrocchie, secondo il territorio proprio, che sono guidate da un sacerdote. Questo guidate da parte del sacerdote è relativo, perché il Papa e i vescovi sono la Chiesa che insegna, il sacerdote è dalla parte vostra, il sacerdote guida la comunità, è responsabile della comunità con voi, con voi. E dunque uno appartiene a una parrocchia per un territorio che abita, a seconda di dove abiti, lì hai una parrocchia. Oggi si parla molto, e io condivido molto questo argomento, di una parrocchia di elezione. Ne scelgo un'altra, scelgo una che mi piace di più per un taglio mariano, per la tradizione della mia famiglia. Però sentite, non cambia nulla, mi radico in un posto. Anche di recente sentivo una signora che non era della nostra parrocchia che diceva: ah, bellissima questa chiesa, bellissima la celebrazione, io la domenica faccio così, giro ogni domenica una chiesa nuova. Io gliel'ho detto, anche perché sono poco diplomatico, insomma, una cosa disastrosa dal punto di vista di fede. Non fai un cammino, sentirai sempre sacerdoti che parlano, ovviamente fanno del loro meglio, ma non seguirai una traccia che il sacerdote si prepara settimana dopo settimana per fare con la sua comunità un cammino di fede. Disastroso fare questo turismo, lo chiamiamo così con rispetto, turismo domenicale ecclesiastico, che già è buono che uno vada a messa, no? Però radicarsi, radicarsi e vivere la dimensione della Chiesa in quelle due realtà che conosciamo, che tante volte richiamo, la famiglia e la parrocchia, viverle in prima persona. Guai a noi se fossimo un peso in casa, che non facciamo un picchio, non ci muoviamo neanche di un centimetro, non siamo assolutamente disponibili a rendere nessun servizio a nessuno, anzi ci vogliamo serviti e riveriti, e ancora peggio nella comunità cristiana che assomma tutte le famiglie. Dobbiamo essere delle persone che vivono la comunità e che ne sentono la responsabilità. E tante volte noi sentiamo anche nella confidenza delle persone: ma quella parrocchia, quel prete. Risposta che io do sempre con la mia schiettezza solita è questa: cosa fai tu per migliorare quella situazione? Io niente, me ne sono andato. Allora zitto, perché non hai niente da dire. Niente da dire. Se la chiesa, come dice San Paolo, è un edificio, voi immaginate un edificio dove mancano 10 mattoni, può essere anche ornamentale la cosa, dove ne mancano 20 può completare l'ornamento in senso architettonico, ma dove incominciano a mancare la metà dei mattoni, tre quarti dei mattoni, alla fine non è neanche edificio. Portiamo, cari fratelli e care sorelle, la responsabilità personale della vita della Chiesa, della nostra famiglia che è Chiesa e delle nostre parrocchie che sono Chiesa. E siamo responsabili, corresponsabili tutti insieme di questa realtà. Io non so se avete visto, ma ci sono delle nazioni, per esempio in Francia lo fanno molto, anche a Lourdes capita, no? Spesso, di vedere la gente che al Padre Nostro si prende per mano, tutti quanti. È un'immagine forse non richiesta dalla liturgia, forse liturgicamente non esattissima, ma dal punto di vista del discorso che stiamo facendo, pienamente esemplificatrice di quello che è la Chiesa. Un prenderci per mano per camminare tutti insieme, per aiutarci vicendevolmente, per vivere la fede incarnati in una situazione. E mi era capitato, no, quella signora, ve l'avevo già detto per farvi sorridere, diceva: io devo andare per sentirmi bene, devo andare a una chiesa possibilmente buia, dove c'è una cappella possibilmente laterale, dove non ci sono banchi ma sedie, perché lì prego bene. E ho detto: forse non è cattolica signora, non spetta a me dirlo, non sono il vescovo neanche il papa, ma uno che fa questo tipo di affermazioni per quanto riguarda la vita di fede, che ha il vertice, come dice sempre il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella liturgia, probabilmente c'è qualcosa che non va. Continui, se crede, se il suo confessore, se il suo parroco gli permette. Purtroppo qui noi non abbiamo zone d'ombra e quindi avrà un po' di difficoltà a ambientarsi, se, beh, a meno che non vada a confessionale o qualche altra situazione del genere. E volevo anche dire, concludendo, una parola velocissima, più attinente al Vangelo di oggi, non che quello che abbiamo detto non fosse attinente. Quando Gesù parla della ipocrisia, dicono e non fanno. Quando Gesù parla della ostentazione, allungano le frange e allargano i filateri. I filateri, giusto per intenderci, sono quelle stringhe di pelle che gli ebrei si arrotolano attorno al braccio e poi anche attorno alla fronte. Portano un quadrettino, sempre di un cubetto meglio, sempre di pelle, con dentro rotoli della legge. Gesù dice: fanno queste cose per farsi vedere, ma in realtà il cuore è lontano. E poi Gesù annuncia ancora questa grande verità che piace molto a Papa Francesco e di riflesso anche a Don Chicco: il più grande deve essere servo. Esaminiamoci su questo. Sono ipocrita? Mostro una facciata che non corrisponde alla mia vita? O mi impegno per essere seriamente una persona buona, una persona santa, una persona che vive la fede fino in fondo? Ostento, metto in vetrina, mostro a tutti quelle poche cose buone che riesco a fare perché voglio il plauso, la riverenza, o agisco con purezza di intenzione per la gloria di Dio? E terzo, ho capito che questa grandezza di cui parla Gesù è il servizio? Gesù dice: io non sono venuto per farmi servire, ma per servire, sacrificando la vita, pagando di persona. E Papa Francesco ha detto, e abbiamo ripetuto centinaia di volte, chi non vive per servire non serve per vivere. Frase molto seria, che ci aiuta a cambiare mentalità, a entrare in quell'insegnamento che Gesù ci dà. Guardiamo la Sacra Famiglia in questa giornata, in modo particolare l'umiltà, il silenzio, il servizio di Giuseppe. Non si riporta una mezza parola di quello che Giuseppe ha detto, ma è stato un grande. Il servizio, la disponibilità, l'umiltà, la purezza di Maria, che sa proclamarsi mentre loda Dio l'umile ancella del Signore. E poi il servizio e l'umiltà di nostro Signore Gesù Cristo, che ha sacrificato se stesso sull'altare della croce perché noi fossimo salvati. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la fede del nostro battesimo.